Buongiorno e benvenuto a questa puntata di A proposito di fotografia. Io sono Jack Ferrari e pratico il mestiere di fotografo. Questo podcast è stato pensato per condividere e diffondere cultura fotografica. Nella scorsa puntata avete ascoltato la prima parte di Diventare fotografo a tempo pieno, i 10 consigli per non floppare. In questa puntata svolgeremo la seconda parte. Se vi siete persi la prima parte, la trovate su iTunes, Spotify, Spreaker e ateneofotografia.it. Buon ascolto! Benissimo, eccoci, bentrovati nuovamente. Continuiamo con questo interessantissimo spazio dedicato al quesito di cui ringrazio Giuseppe, che è il nostro ascoltatore, che mi ha scritto da Vibo Valentia e che voglio ringraziare perché lo spunto che mi ha dato è veramente interessante, tant'è che ho deciso di dividere in due moduli la puntata. Questo è il secondo modulo, in quanto appunto è molto articolato il discorso. Il discorso su divento fotografo a tempo pieno oppure rimango fotografo part time, faccio il salto, mi permetto di fare il salto oppure no? Insomma, tutte queste domande che ci si pone giustamente quando si deve fare il grande salto. E io ho cercato, in base alla mia esperienza, di sintetizzare in 10 punti com'è la mia visione rispetto a questo tema. I 10 punti, di cui ne abbiamo già visti 3 molto importanti, diciamo fondamentali, che sono: il primo punto che abbiamo descritto nello scorso modulo della puntata, che è già andato online, e cioè la passione che abbiamo rispetto a questa cosa, quanto è forte, possiamo fermarci a capirlo prima di fare questa cosa, perché abbiamo visto che la passione è alla base della perseveranza che ci servirà per fare questo tipo di lavoro. Cioè, se io parto in un progetto del genere, cioè mettermi a fare il fotografo tutti i giorni, per me fare il fotografo tutti i giorni vuol dire pagarci, cioè permettermi di vivere con questo, quindi pagarci le mie spese, le mie bollette, se ho una famiglia, diciamo sfamare tutte le bocche della famiglia che devo sfamare, questo significa, sono pronto a farlo, sì, però prima, previo questo tipo di ragionamento, verifica su la perseveranza ci sarà. Allora, la perseveranza ci sarà se c'è passione. Secondo punto che avevamo esaminato era il discorso del video. Non trascuriamo il video, perché come si è detto e come si dice, non io ma come dice il mercato, è uno di quei punti che vanno sfruttati per poter fare maggiori revenues e per poter meglio partire. Poi abbiamo visto come costruire un marchio, cioè quanto è importante la costruzione di un marchio e poi il mantenimento della reputazione del marchio per poter poi svolgere tutte le attività di marketing collaterali, social e quant'altro. E adesso passiamo al quarto punto importantissimo, che è: trova la tua nicchia. Trova la tua nicchia è un passo fondamentale. Fondamentale perché, come succede un po' a tutti, io ho visto, vabbè, è successo anche a me all'inizio, e mi rendo conto che succede anche un po' a tutti i miei allievi. Cioè, uno quando inizia l'attività, quando si mette sul mercato, pensa che facendo un po' di tutto nell'ambito fotografico sia più facile reperire lavoro. Cioè, più carne metto al fuoco, come si suol dire, e più ho possibilità di portare a casa dei lavori. Allora, questo non è vero. Cioè, la professione di fotografo non premia il tuttofare. Questo lo posso garantire sulla mia pelle, nel senso che se uno tende inizialmente a fare di tutto, succede che, e questo capita spessissimo, capita a tutti veramente, perché tutti abbiamo tanti interessi e cerchiamo di fare un po' di tutto, anche pensando di portare a casa il più possibile. Però questo è sbagliato, perché? Perché questo disorienta il cliente, cioè il cliente ha bisogno di poter collegare il nome del fotografo a una cosa specifica di cui ha bisogno, cioè quel nome io lo relaziono a un mio bisogno, ok? Quindi se in un'azienda c'è bisogno della foto industriale, ok? È il direttore marketing o comunque la persona che si occupa di comunicazione ha già in mente il nome di chi fa bene la foto, il video industriale corporate. Che sarà diverso se parliamo di un'azienda cosmetica, che sarà diverso da chi deve fare la campagna, che invece è uno specializzato nel beauty. Ah, allora per il beauty c'è quello lì. Se uno già si presenta all'azienda cosmetica dicendo io faccio foto industriale, posso farti la foto del beauty, posso farti il ritratto istituzionale beh, il ritratto diciamo che ci può stare, perché uno che fa beauty tendenzialmente viene dal ritratto, quindi in questo caso sì, però se poi uno si propone per fare anche foto di food, capite che il cliente è totalmente disorientato. Riguardo a questo voglio fare un esempio banale. Io ad esempio, quando mi capita di avere mal di testa, siccome fin da giovane mi sono abituato a prendere il Moment, io immediatamente mal di testa uguale Moment, cioè il mio rimedio al bisogno di togliermi il mal di testa si chiama Moment, però magari per un altro si chiama Cibalgina. Ok? Ognuno collega un proprio bisogno a un nome, a un riferimento preciso, perché tutti abbiamo bisogno di ancore, cioè di riferimenti precisi. Di conseguenza, cosa succede? Che bisogna andare a stringere. Ma la gente dice: ma io, insomma, se stringo, molti miei allievi mi hanno anche detto: ma Jack, se io stringo, 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 poi alla fine cosa mi rimane? 3 persone? 10 persone? Rispetto magari a 100 che mi possono. Ecco, non è così per niente. Più mi specializzo, più vengo riconosciuto, più mi viene data autorità rispetto a una nicchia precisa, a una specializzazione precisa. In una nicchia precisa io più lavorerò. E questo è, su questo diciamo che non ci piove. Poi nella nicchia si trova la sottonicchia. Faccio un esempio. Uno dice io faccio matrimoni, però nei matrimoni, ad esempio, c'è chi si specializza sugli stranieri. Perché? Perché magari tra le sue competenze c'è l'inglese o il russo, e allora dice: io mi posiziono, faccio una strategia di marketing, online per andare ad acquisire clienti in Russia che vengono a sposarsi in Italia, cioè che vogliono fare il servizio di foto in Italia a Venezia o a Firenze. E questa è una nicchia ben precisa, che è diversa da dire faccio matrimoni in un paese della provincia di Milano, quindi prenderò quel segmento di clientela. Ok? Stessa storia vale per, non so, per lo still life. Cioè io dico faccio still life. Sì, ma still life ancora non è una nicchia, è generico. Perché nello still life ci sarà chi fa lo still life di food, quindi di cibi. Chi fa lo still life di gioielli? Allora, se io devo pensare a un fotografo per fare. Io sono un art director, poniamo il caso, in un'agenzia. Devo fare una campagna per un cliente che fa cibo? Io dico sì, mi serve uno still lifeista per fare questa immagine. Bene, chi prendo? Prendo Maurizio Lodi. prendo Marcialis, cioè prendo chi mi il nome già mi suggerisce che tipo di foto fa, fa quello, non fa altro, fa quella roba lì. Devo fare gioielli, va bene, vado a Parigi, prendo Mocafico, perché? Perché Mocafico si sa chi è che fa gli still life per Bulgari, per tutti quanti quelli che fanno gioielleria di altissimo rango. Ecco, cioè la specializzazione è fondamentale. Quindi cercare di focalizzare il tuo marchio su uno, massimo due generi, ok? Poi ci possono essere dei generi collaterali, come ho detto prima, no? Cioè, se uno fa beauty, insomma, non è detto che non possa fare anche ritratto, perché ci sta, no? Sono due cose proprio strettamente connesse e magari fa anche viaggio, ok? Io ad esempio casualmente mi sono ritrovato in questo, casualmente non lo so perché casualmente nella vita non succede mai niente, probabilmente di fondo c'erano delle passioni, degli interessi, eccetera. Io però ho sempre fatto bellezza, quindi beauty, corpi, e quindi ho sempre lavorato per aziende che fanno cosmetica, prodotti per capelli e mi sono posizionato in quel mercato lì. Dopodiché, nella mia vita ho fatto anche viaggi, ho fatto anche il videomaker per dei viaggi e quindi ho fatto anche fotografia di viaggio. Quindi sono questi due generi che io ho sempre coltivato, nel quale mi sono sempre cercato di specializzare al massimo e per i quali sono riconosciuto. Diciamo che quindi concentrarsi su una specializzazione specifica, cioè su un segmento specifico, il quanto più specifico possibile, è sicuramente la prima mossa vincente che uno possa fare. Contrariamente, il tuttofare non viene premiato. Andando avanti su questo discorso, arriviamo al punto 5. Il punto 5 è quello della formazione permanente, cioè io trovo che un fotografo debba essere formato, sempre, sempre. Sento tantissime cose online, mi incuriosisce, ascolto altri podcast, dove sento giovani fotografi dire che la tecnica non c'entra niente, ma qui si parla solo di te. Allora, la tecnica non c'entra niente non è vero, nel senso che la tecnica è la base di questo mestiere, perché la fotografia non è mai stata approssimazione. La fotografia è tecnica, in primis. Poi, chiaramente, quando uno padroneggia la tecnica, può permettersi anche di fare quello che vuole, di sfocare, di può permettersi quello che vuole, però la base tecnica ci vuole. E siccome la tecnica è in continua evoluzione in questo mestiere, un po' da sempre, ma soprattutto dal digitale in poi, bisogna sempre continuamente studiare. Io personalmente dedico ogni settimana 12 ore allo studio. Ogni settimana. Al di là del lavoro che faccio, mi sono dato, diciamo, nella mia agenda 12 ore da svolgere per migliorarmi e per imparare nuove cose rispetto a quello che faccio tutti i giorni. Di conseguenza, secondo me è importante questa cosa qua, in primis l'inglese. L'inglese perché? Non banalmente perché uno dice vabbè, se devo avere a che fare con le modelle devo parlare inglese. No, vabbè, insomma, fino lì ci si arriva un po' tutti, no? Tutti quanti un po' diciamo, si parlucchia, ma invece bisogna conoscere bene l'inglese perché? Perché la maggior parte delle risorse, risorse intendo dire risorse didattiche, cioè quindi tutorial, corsi, podcast ad alto livello per quanto riguarda la fotografia e il video sono in lingua inglese. Quindi è importante conoscere l'inglese perché se si conosce l'inglese ci si ritrova un patrimonio incredibile di risorse gratuite da cui attingere per, diciamo, migliorarci costantemente. Oltre a questo, chiaramente, poi l'inglese ci dà anche delle chance in più. Banalmente, dicevo prima, chi fa matrimoni, se uno parla perfettamente l'inglese, già poter lavorare, ad esempio, nell'ambito dei matrimoni, nella nicchia degli stranieri significa guadagnare per un matrimonio magari 4.000 euro anziché 500. Ecco, perché io so che c'è gente che vende matrimoni agli stranieri per queste cifre qua. Quindi è chiaro che uno straniero che spende già una cifra considerevole per venire a fare la cerimonia a Firenze anziché a Venezia o a Roma, è chiaro che abbia disponibilità diverse magari da un cliente, diciamo, così, qualsiasi che possiamo trovare sulla piazza. Quindi diciamo che l'inglese deve essere proprio una delle prime cose che va, una delle prime necessità da portare avanti. Un'altra cosa è il, andiamo in questo caso qua al punto 6, trova il tuo unique selling proposition. Allora, qui andiamo un po', perdonatemi l'inglesismo, io sono contro un po' a questi, tutti questi, diciamo, queste terminologie anglofone che si trovano quotidianamente un po' in tutto, no? Il meeting, insomma, vabbè, adesso non faccio la lista perché è superfluo, però diciamo ogni giorno abbiamo 10.000 parole in inglese. In questo caso qua, questa è importante perché è proprio uno dei cardini della vendita. Unique selling proposition significa è una cosa unica nella quale io mi differenzio rispetto a tutti gli altri miei concorrenti, offrendo una cosa diversa, magari nuova, che crea una grossa differenza per chi acquista. Quindi andare a ricercare questa cosa, no? Nel senso, io ad esempio faccio matrimonio o faccio still life, quale può essere un punto che mi può differenziare in maniera importante per il mio cliente, che dia un valore aggiunto al mio cliente che tutti gli altri competitor non hanno o non fanno? Se poi riesci a trovare qualcosa veramente dove sei il primo che la fa, ok, allora hai vinto, perché il primo vince sempre. Il primo a fare una cosa vince sempre. In tutte le cose, cioè, perché la gente, se tu gli dici io sono il migliore, non lo capisce, anche se è vero non lo capisce, no? Mentre invece se tu gli dici io sono il primo, lo capisce molto bene. Anche qui c'è un esempio molto, molto famoso. È stata fatta una prova negli Stati Uniti somministrando come bevanda la Pepsi Cola e la Coca-Cola a delle persone. Allora, la maggior parte delle persone, quando senza dire qual era una e qual era l'altra, quindi in maniera, diciamo, anonima, è stata somministrata questa bevanda, Coca-Cola e Pepsi-Cola. La maggior parte delle persone ha stabilito che la Pepsi-Cola fosse più buona, ma sul mercato leader, ok, di quella bevanda, che è pressoché uguale, ma diciamo alla cieca, la gente preferisce la Pepsi, tutti preferiscono la Coca-Cola. Perché? Perché Coca-Cola è stata la prima e Pepsi-Cola è venuta dopo. Quindi se uno trova un modo di fare un prodotto, un servizio relativamente alla fotografia in maniera, diciamo, diversa da tutti gli altri ed è il primo a farla, ha vinto totalmente. E quindi, diciamo, scopri il tuo unique selling proposition, è il punto 6 ed è anche questo un punto, diciamo, fondamentale per la riuscita dell'attività. E poi punto 7, fatti scivolare un po' le critiche, come si è detto prima, no? Io nel punto primo, quando ho parlato di passione e perseveranza, Dicevo che se uno ha una grossa passione ed è perseverante in quello che fa, se riceve anche 1 milione di critiche, gli scivolano addosso. Non è che si demoralizza o si abbatte o si deprime per le critiche, le prende, se le fa scivolare addosso. Ma allo stesso tempo, una cosa importante è ascoltare il mercato. Cioè, nelle critiche, capire il mercato cosa vuole, perché. Perché se io capisco l'esigenza del mercato, anche lì ho già vinto. A dirsi, io ho avuto nella mia storia anche vari clienti che hanno sempre iniziato a fare dei prodotti nuovi, no? Parlo nell'ambito anche cosmetico, iniziato a fare questi prodotti nuovi partendo da un discorso, mi piace quello, voglio farlo e lo fa. Hanno sempre floppato, poi arrivavano a un certo punto, venivano da noi pubblicitari, dai fotografi e tutto, a dire: ah, ho fatto questa cosa, ho messo in piedi la produzione, ho speso un sacco di soldi, adesso non sto vendendo niente, aiuto, 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 fatemi una campagna in modo che riesca a posizionare questa roba qua. Ecco, quella è la cosa sbagliata. Lì io ho imparato questa cosa, cioè prima di partire nel fare un prodotto, io devo capire cosa serve, cioè nell'ambito fotografico, cosa serve adesso? E torniamo al discorso del video, no? Di prima, quindi un po' tutto si sta ricollegando, però stando sul pezzo adesso, il discorso del mercato, come lo si fa? Cioè come si ascolta il mercato? Online in rete c'è una possibilità di farlo molto bene, ad esempio. Cioè, vale a dire, se io voglio posizionarmi, ad esempio, nel mercato, faccio un esempio dei matrimoni, faccio sempre quello perché anche, diciamo, è uno dei settori più trainanti, no? Del mercato fotografico. Una cosa interessante può essere, ad esempio, andare a vedersi i forum che parlano di matrimoni, cioè dove vanno gli sposini per parlare di questioni legate al matrimonio, frequentare dei gruppi social dove si parla di matrimoni e capire quali sono i problemi che escono dalle persone. Allora, individuando i problemi che escono dalle persone, quindi dal potenziale cliente, ok, io già so cosa gli posso dare, cosa gli posso dare in quel momento perché è un bisogno, cioè vado a creare un prodotto cucito su misura su un bisogno di un certo segmento di mercato. Quindi un discorso che tendenzialmente può sembrare complesso, ma in realtà è molto semplice, cioè capire i bisogni, cioè molto elementare, no? Come fare? Appunto, abbiamo, grazie a internet, grazie alla rete, abbiamo questa possibilità di vedere, di leggere cosa scrive la gente, di capire quali sono i bisogni, quali sono le angosce delle persone. Questo lo fanno le grosse aziende. Il nuovo marketing si basa su quello, cioè il marketing dell'ascolto. Vado lì, capisco cosa serve e poi mi regolo in conseguenza. Come lo fanno i grandi, lo fanno anche i fotografi. Chi lo fa vince sempre. Con questo, diciamo che io direi che abbiamo detto tantissimo, ma non è finito qua, perché un altro punto fondamentale è il punto 8. È questo, dai più di quello che prendi. Allora, dare qualcosa in più di quello rispetto a quello che si è chiesto è una cosa che ci avvantaggia sempre rispetto alla clientela, cioè la percezione che il cliente ha di noi. Anche recentemente un importante uomo d'affari e anche diciamo un teorico dell'economia, Gary Vaynerchuk, tanti lo conoscono, sottoscrive un po' questo principio, no? Con la teoria lo descrive in una teoria che è la teoria del 51-49, cioè se dai il 51% e prendi il 49%, in quel 49 tu hai già guadagnato, ma quel 2% per arrivare al 51% per il tuo cliente è tantissimo. Cioè, se tu fai un preventivo per un lavoro, ok, gli dai quello per cui hai fatto il preventivo e quello per cui sei stato chiamato, però dai sempre qualcosa in più. Cioè, io oltre quello, esempi se ne possono fare una miriade, no? Cioè, mi chiedi una serie di still life, bene, te li faccio, però ti do anche quattro varianti. Non me le avevi chieste, ok, però io mi sono permesso di fartele, te le regalo. Uguale una sessione di beauty, una sessione di bellezza. Faccio una sessione di bellezza perché devi realizzare un packaging, e io alla fine ti dico: guarda che però, oltre al packaging, facci pure i publi redazionali, ti ho preparato assieme alla truccatrice e alla redattrice, alla stylist. Questa serie di quattro foto in più che tu puoi impiegare sui pubblici redazionali sono molto di tendenza, te le regalo in più. Ecco, questo è importantissimo. Ognuno di noi è gratificato, insomma, quando un po' come quando uno va in pizzeria, scusatemi la semplificazione un po' banale, no? Uno va in pizzeria e alla fine gli dico: vuole il limoncello? Ma io non te l'ho chiesto, però sì, dai, dammelo il limoncello. E poi non te lo faccio pagare. Hai preso la pizza e ti ho dato il limoncello, un'altra volta torni più volentieri. Quindi questo qui è un punto anche questo molto importante. Punto 9 adesso invece è: comprendi quali sono le tue esigenze. E qui parliamo di praticità a livello, allo stato puro. Cioè, se vuoi diventare un fotografo a tempo pieno, pensare di guadagnare abbastanza denaro per poterti mantenere uno stile di vita accettabile è fondamentale, perché se tu non fai questo, cioè se tu non prevedi prima di poterti garantire il tuo standard, diciamo, di vita al quale sei abituato e del quale hai bisogno, la cosa cade immediatamente e uno, magari fa il salto per fare il salto di qualità e poi dopo un anno dice: no, no, guarda, io se devo tutte queste privazioni, queste cose, non riesco, eccetera, e magari va a prendersi un lavoro peggiore di quello che aveva prima. Ne ho viste di situazioni così, purtroppo ho visto della gente magari finire a fare veramente il pizzaiolo così perché non c'è stato dentro. Ecco, questo è un errore. Bisogna, prima di buttarsi a fare un passo del genere, capire, perché è chiaro che per un giovane fotografo, un diciottenne, un ventenne, si fa presto a dire per un ventenne, vabbè, ma per un ventenne chiaramente è facile, perché se un ventenne guadagna 300, 400, 500 euro al mese, sono soldi, nel senso che vive con i genitori, ha un determinato standard di esigenze personali, per cui può funzionare. Chiaro che invece se la persona comincia ad avere famiglia o comunque è abituato a un certo standard di vita, deve tenere in considerazione di potersi autofinanziare con quel livello di vita per un periodo X che deve essere come minimo un anno. Quindi diciamo che partire così un po' alla sprovvista è sconsigliabile, assolutamente. Quindi il rischio, è accettabile se ci sono dei presupposti di questo tipo. Oppure uno dice: vabbè, io non ho famiglia, ho anche una certa età, però non avendo famiglia e mi accontento di poco, benissimo, però uno deve sapere in partenza cosa gli serve, perché altrimenti si rischia di lasciare un lavoro magari anche ben retribuito e con determinate assicurazioni, e poi si fa un flop. Quindi diciamo, io sono uno di quelli che mette tutto davanti quando una persona mi fa domande di questo tipo. Non sono uno di quelli a quali interessa vendere i corsi dove si dice: diventa un fotografo e guadagna un sacco di soldi. Non è così che si fa con le persone, secondo me non è etico, non è corretto. Bisogna dire alle persone tutto. Uno si mette a fare questo se fa prima i suoi conti, e se tiene in considerazione un po' tutti gli aspetti. Ma soprattutto quello che abbiamo detto all'inizio, cioè il numero uno. Il numero uno era: sono veramente appassionato? sono disposto a sacrificarmi, sono disposto a sacrificarmi, a fare fatica, a sforzarmi anche per poter raggiungere un risultato? Ho determinazione? Ho pensato ad avere perseveranza? Ho messo in chiaro bene che cos'è la perseveranza? Ecco, questo è la base di tutto. Decimo e ultimo punto, ma non per importanza, anzi direi che anche questo è uno forse dei punti topici del discorso, è lavora più degli altri. Qui prendiamo a riferimento il famoso discorso delle 10.000 ore. Il discorso delle 10.000 ore è un discorso molto, molto così importante. L'ho sentito anche di recente in una discussione dove si parlava di talento. Allora, è vero che c'è una teoria delle 10.000 ore, no? La teoria delle 10.000 ore è quella di Anders Ericsson, che è uno psicologo svedese che si trapiantò in un'università della Florida e fece uno studio con l'Accademia della Musica di Berlino, dove venne evidenziato che, insomma, se una persona si dedica tanto tempo in maniera, diciamo, disciplinata a un'attività, necessariamente deve diventare bravissimo in quello. Quindi, diciamo, a prescindere dal discorso del talento, no? E lì si va a vedere un po' che, ad esempio, anche si dice il padre di Mozart fosse uno che obbligava il figlio a studiare 14 ore al giorno. Quindi, insomma, che fosse un genio, voglio dire, è fuori discussione, però che ci abbia messo tanto impegno per arrivare a fare quello che ha fatto nella sua vita, anche quello è. Io personalmente devo dire, su questa teoria del Anders Ericsson, non so pronunciarmi, anche perché non sono uno specialista in questo tipo di studi, e quindi, però, quello che posso dire sulla mia, sulla base della mia esperienza personale, è che sicuramente l'impegno è richiesto, cioè l'impegno in termini proprio di ore di lavoro, ore di impegno e disciplina in quello che si fa. Non si può pensare di buttarsi, diciamo, di lanciarsi in un'attività come quella del fotografo pensando di lavorare 5 ore al giorno, perché così non è. All'inizio si lavora tanto, però anche lì c'è sempre il discorso dell'inizio, della passione, cioè se uno ha passione il lavoro non pesa, e quindi, insomma, diventa tutto un po' concatenato. Detto questo, grazie a voi per essere stati con noi oggi in questa puntata. Trovate tutte le puntate di A Proposito di Fotografia su Spreaker, iTunes, Spotify e sul sito di ateneofotografia.it. Se avete suggerimenti da darmi o volete che venga affrontato un nuovo argomento, scrivetemi a redazione@ateneofotografia.it e nell'oggetto scrivete podcast. Alla prossima!